Hollywood Party presenta Tre giorni con i complessi. Terzo episodio.
Buonasera, buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con il cinema alla radio di Hollywood Party, un appuntamento lievemente più breve del solito che ci dà l'occasione di riascoltare, di rivivere uno dei momenti più divertenti e più epocali nella storia della commedia all'italiana. Io sono Alberto Crespi, vi rinnovo i miei saluti e sto per accompagnarvi nella vita di Guglielmo il Dentone. Guglielmo il Dentone è uno dei più celebri, dei più grotteschi, paradossali, surreali personaggi di Alberto Sordi ed è protagonista dell'episodio omonimo Guglielmo il Dentone, che fa parte di un film collettivo intitolato I Complessi. Siamo nel 1964, la commedia all'italiana è impazza, soprattutto l'anno precedente uno dei maggiori successi della stagione è stato I Mostri di Dino Risi. Forse il film a episodi più bello o comunque più proverbiale di quella stagione, per cui gli episodi andavano forte, ecco, anche se nei Mostri gli episodi erano tutti molto brevi, tranne l'ultimo, La nobile arte, con Gassman e Tognazzi nei panni di due pugili suonati. La moda di confezionare dei film in cui gli episodi spesso erano legati anche da un filo rosso piuttosto tenue imperava. I Complessi divenne un film episodi un po' per caso, perché tutto nasce appunto da Guglielmo il Dentone, da questo episodio, da questo breve film sceneggiato dallo stesso Sordi insieme al suo fedelissimo Rodolfo Sonego e poi con l'aiuto di Ettore Scola e di Ruggero Maccari, che Scola aveva scritto per Sordi alcune delle sue più formidabili macchiette radiofoniche. Però si capì quasi subito che la storia di questo personaggio, che vuole disperatamente diventare uno speaker del telegiornale nonostante un clamoroso difetto fisico, ricordate questa dentatura prominente che naturalmente era una protesi che era stata applicata all'attore, si capì subito che questo episodio aveva il respiro di un film breve, di un'ora, per cui adesso vennero aggiunti altri due episodi intitolati rispettivamente Una giornata decisiva di Dino Risi con Nino Manfredi e Ilaria Occhini e Il complesso della schiava nubiana di Franco Rossi con Ugo Tognazzi. Ma dei complessi appunto è rimasto epocale Guglielmo il Dentone, diretto da Luigi Filippo D'Amico, un regista che con Sordi si trovava bene perché insieme fecero anche Bravissimo e Il presidente del Borgo Rosso Football Club, sceneggiato appunto da una squadra magnifica come Sonego, Scola, Maccari, fotografato da Mario Montuori, musicato da Armando Trovajoli, che è uno dei personaggi che compaiono nei panni di se stesso nell'arco dell'episodio, e pieno di presenze, e questa è la curiosità sociologica forse più forte del film, pieno di presenze legate alla televisione dell'epoca. Per questo è uno dei primi film italiani in cui si parla, in cui si racconta dal dietro le quinte la televisione. E quindi entriamo nel mondo di Guglielmo il Dentone e della Rai dei meravigliosi anni 60. Rai nella quale è in atto un concorso appunto per assumere uno speaker del telegiornale e noi ora andiamo a incontrare la commissione che deve giudicare i candidati, quasi tutti potentemente raccomandati. È una commissione in cui sentirete anche delle voci che riconoscerete perché era tutta composta di personaggi noti della televisione dell'epoca. I più anziani riconosceranno il professor Cutolo, Alessandro Cutolo. Molti riconosceranno Nanni Loi e tante altre voci che vi provocheranno dei tuffi al cuore.
Il compito di voi della commissione è delicato. Da questo concorso dovrà uscire il nuovo lettore del telegiornale, che dovrà apparire sul video ogni sera e il suo volto è destinato a divenire familiare a milioni e milioni di persone. Pronto, che c'è, signorina? Sì, ma poi non disturbi più. Oh, segui, commentatore. No, veramente no. Ma se lo dice lei, ne terrebbe il dovuto conto durante la valutazione. Ossequi. Ah. Dunque, dicevamo, voi dovete scegliere il lettore del telegiornale tra quei 12 che sono rimasti in gara e lo dovete scegliere con la massima imparzialità, senza tener conto di pressioni esterne, di raccomandazioni, tanto è non concesso che siano arrivate anche a voi delle raccomandazioni. Oh, ma no! Oh, no, no, no! Scusi, eccellenza, per l'amor di Dio! Senz'altro, d'accordo. Sarà giudicato con la massima benevolenza.
È una raccomandazione autorevole.
Professore, mi dica, chi è più raccomandato? Ah, nessuno. Partono tutti alla pari. Sono tutti raccomandatissimi. Ah, no! meno uno, un certo Guglielmo Bertone.
E mentre la commissione attende i candidati si presentano agli studi RAI di via Teulada, riconoscibilissimi nonostante siano passati 50 anni. Guglielmo Intentone entra in scena facendo una delle cose che gli vengono meglio, rubare il parcheggio per la macchina a qualcuno. E questo qualcuno, lo riconoscerete subito, è Lelio Luttazzi.
Lei crede forse di essere furbo, e invece è soltanto un villano e un maleducato.
Perché maleducato, scusi? Permette? Guglielmo Bertone. Lei è il maestro Luttazzi, ma mi dispiace, chi arriva prima becca il posto. Complimenti, maestro.
Ma tu guarda che mi capita a me. Per cortesia, lasci il posto al maestro Luttazzi.
No, io non lascio niente. Scusi, che c'è scritto? Maestro Luttazzi?
Lasci fare. Ma chi è questo? Lavoro in TV. Mi fa mettere a posto la macchina?
Come è mia?
Lei dove va, vicino?
Io faccio parte del concorso.
Concorso? Quale concorso?
Io sono uno dei 12 concorrenti per la lettura del telegiornale, se non le dispiace. Bertone.
Oh?
Perché ha qualcosa da obiettare?
No, credevo...
E allora perché fa boh? Lei faccia il portiere e non commenti. Che fa boh? Maestro Luttazzi, come andiamo con questo studio 1? Un po' fiacchetto,
Senta, io avrei fretta, dovrei andare a lavorare.
Perbacco, sono un suo grande ammiratore io. Ma quelle battute molto spiritose, che fa, le inventa lei o gliele scrivono?
Beh, come capita.
Risario.
Dove siamo oggi?
In sala rossa, signorina.
Grazie.
Prego.
Concorso lettore del telegiornale?
Esami al secondo piano.
Grazie.
Prego.
Permesso. Mon chéri, non vedo l'ora di tornare a Parigi.
E camminare sotto braccio con te.
Nei viali illuminati.
Discreti.
Ricordi se magnifique.
Quell'occalino nel Bois de Boulogne.
In cui si cena con del pole champagne.
E poi diciamo ancora insieme.
Oh mon chéri, je t'aime. Complimenti sorelline, sempre le più brave di tutte voi.
Grazie.
Spero che ci rivediamo, no?
E perché no? Speriamo.
Grazie. Bacino.
Bacini.
Permesso.
Dopo aver importunato le gemelline Kessler, con le quali Sordi tra l'altro aveva un rapporto estremamente felice, perché anche in alcune memorabili edizioni di Studio 1 di altre varietà fece con loro degli sketch memorabili, Guglielmo il Dentone si avvia verso la sala dove ci sono gli altri candidati. Tra di loro, uno dei più raccomandati, imbranati, ma quello che in teoria dovrebbe vincere, è un giovane e alto, bello, interpretato da Franco Fabrizi, che insieme a Sordi era stato uno dei vitelloni, Fellini un po' di tempo prima. Franco Fabrizi, assieme a Romolo Valli, è uno degli attori che interpretano dei personaggi, non interpretano se stessi, e si avvierà a diventare il principale rivale del nostro Guglielmo.
Eccoci qua. Permette? Bertone. Permette? Bertone, piacere.
Piacere.
Venga, venga.
Buongiorno a tutti. Eccomi.
Questo è il testo del telegiornale.
Ah, grazie.
E questo è lo scioglilingue.
Molto bene. È già cominciato?
Sì, stanno esaminando il quinto.
Ah, io quando passo?
Nome?
Bertone.
Lei è l'ultimo.
L'ultimo? Meglio così. Dice il Vangelo, gli ultimi saranno i primi.
Per carità, ma chi è quello? Un concorrente anche lui, ha fatto le eliminatorie con me. Lo chiamano Guglielmo il Dentone. Lo vedo.
Ma perché non lo hanno eliminato?
Ah, questo è un mistero.
Beh, com'è andata?
Ho preso una papera, sono stato eliminato.
Bene, e lei?
E io come bene? Sono caduto sullo scioglilingua.
Quella maledetta crap.
La capra.
Crap.
La capra,
sì,
campa,
sì.
Sotto la panca. Mi dispiace per loro, ma altri due sono stati eliminati. Meglio così, ragazzi. Più ne eliminano e più possibilità ci sono per noi.
Sì, ma non urli, non vede che sto ripassando.
Sta ripassando, ancora ripassa. Ya, a memoria.
Dottor Francesco Martello.
Eccolo.
Prego, s'accomodi.
Grazie. Dove?
Di qua.
Ma a lei è simpatico, a me no. Ma chi è?
Quello è Martello, è molto quotato.
Sì, una bella pretesa, presentarsi alla televisione con qua a faccia.
Provino Francesco Martello, vada pure. Cominci quando si accende la luce rossa.
Buonasera. Il primo ministro britannico Harold Wilson è arrivato oggi a New York per una visita cui gli ambienti politici americani attribuiscono particolare importanza. Domani ripartirà per Washington.
Roma. Questa mattina nella sala dei congressi all'EUR si è aperto il convegno sui problemi della zootecnia. Il sottosegretario all'agricoltura...
Beh, la pronuncia inglese mi sembra buona, no?
Eccellente.
La produzione di carne bovina. A chiusura della seduta, il sottosegretario ha rivolto un caldo saluto a tutti i bovini presenti in sala. Chiedo scusa a tutti i congressisti.
È sempre proprio il caso di dire che questa è una bufala, scusate.
Effettivamente.
Vada avanti con lo scioglilingua.
Bene. Sotto la panca la capra campa. Sotto la crepa pre...
È un caso disperato.
E grazie, dottor Martello, vada pure.
Grazie.
Era emozionato.
Io lo eliminerei.
Non è per qualche papera come gli altri, aspettiamo la prova scritta, poi vedremo.
No, no.
Sì, certo, perché ha delle qualità.
Ma è una perdita di tempo. Allora siamo d'accordo di ammetterla.
Ammesso la prova scritta.
Sì, ammettiamola.
Avanti il prossimo. Ingegnere, senta, spenga il monitor, così sentiamo soltanto la voce.
Ha ragione. Sentiamo solo l'audio?
È meglio, se no ci facciamo influenzare dall'aspetto, eh?
New York. Il primo ministro britannico, Harold Wilson, è arrivato oggi a New York per una visita a cui gli ambienti politici americani attribuiscono particolare importanza.
Bella voce.
Domani ripartiamo.
Sì, armoniosa, pastosa, sì.
Ha una bella tonalità, calda, simpatica.
Sì, sì. La pronuncia inglese è perfetta.
Accenda i monitor. Palazzo di
vetro. Roma. Il segretario del gruppo centrale.
Ma porco cane, ma è il dottor Jekyll. Chi lo ha messo? Perché?
Non ha mica una faccia antipatica, invece.
Con quei dentoni. Ma quello fa venire verma ai bambini.
No, secondo me non.
Roma. Questa mattina nella sala dei congressi dell'EUR si è aperto il convegno sui problemi della zootecnia. Vi partecipano 17 nazioni, tra le quali la Polonia e la Cecoslovacchia. In attesa di riportare i risultati maggiormente positivi di questo congresso a livello del MEC. Il sottosegretario all'agricoltura ha aperto il convegno denunciando la crisi del settore della produzione delle carni bovine. A chiusura, il sottosegretario ha rivolto un caldo saluto a tutti i congressisti presenti in sala.
Adesso che facciamo?
Intanto speriamo che caschi con gli scioglilingua, poi vedremo. Prego.
Vabbè. Andiamo avanti con gli scioglilingua.
Va bene, subito. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a regala a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio da pollo. 33 trentini andarono a Trento tutte e 33 trottando. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a regala a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio da pollo. 33 trentini andarono a Trento.
Però per me questo qui è un fenomeno.
Beh, sarà anche un fenomeno, però noi lo dobbiamo bocciare lo stesso.
Oh, ma come si fa a bocciarlo, scusi? Cioè, è l'unico che non ha commesso neanche un errore.
Ma Faldare Baldini, ci sono dei fattori di telegenia che non si possono ignorare.
No, scusi, Vollenburg, cosa vuol dire telegenia? Per me uno, anche con una piccola imperfezione fisica, può benissimo essere cordiale, comunicativo, simpatico.
Sì, sì, ma questo quanto a imperfezione esagera.
Ha ragione, effettivamente è così.
Facciamo una bella cosa. Lo chiamiamo e gli diciamo la verità. Che è bravissimo, ma che ha troppo i denti per una bocca sola.
Come si fa? Chi glielo dice, eh?
Ma io poi vorrei sapere come lo hanno ammesso. Non l'avevano visto prima.
Ma sì, io mi ricordo di aver visto una sua fotografia, ma aveva la bocca chiusa.
E allora c'è stato un imbroglio.
E adesso noi siamo nei guai.
Sentite, facciamolo andare avanti fino a che cade, eh? Signor Bertone, per cortesia, vada avanti con gli scioglilingua fino a che non la fermiamo noi, grazie.
Sì, senz'altro. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a regala a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio da pollo. 33 trentini andarono a Trento tutte e 33 trottando. Sopra la panca
la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Ma che ne so, è mezz'ora che gira.
Fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a regala a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio da pollo. 33 trentini andarono a Trento tutte e 33 trottando. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle figlio da pollo.
Stop, grazie Bertone, vada pure, grazie tante.
Arrivederci e grazie.
Piccola curiosità, tra i candidati che sono stati scartati in un ruolo piccolissimo c'è anche un giovanissimo Ugo Pagliai, a dimostrazione che questo episodio è veramente un tuffo nella memoria del cinema, della TV in generale, dello spettacolo, del varietà di quegli anni. Come avete capito, i giudici della commissione hanno ascoltato solo i sonori dei candidati. Guglielmo il Dentone è di gran lunga il più bravo, ma quando lo vedono comincia la discussione.
Ci vogliamo decidere.
Decidere che cosa?
Ma dico la verità, qualcuno gliela deve dire. E io glielo devo dire.
Ma meriti, colleghi, non perdiamo la testa, per carità. Scusate.
Secondo me non si può andare da un individuo che ha una menomazione fisica e dirgli brutalmente la verità. E per di più che noi lo bocciamo soltanto per questo motivo, scusa.
Ma se noi...
Se la verità si deve dire, bisogna farlo, ma con una certa diplomazia.
D'accordo, ma chi si assume questo impegno così gravoso?
Mandiamo una lettera anonima.
Andiamo, Tonarico, lo scherziamo, su.
Se proprio volete questo ingrato compito, vabbè, potrei assumermelo io, non lo so.
D'accordo, va bene, ci vada lei, padre. Ma non abbia complessi.
Non si figura.
Lo affronti con decisione e gli dica la verità.
Cari amici, mi sembra inutile ricordarvi che la Chiesa mi impone quotidianamente doveri ben più alti. Vabbè, proverò. Permette, Loi, lascia fare a me. Lady, mio caro figliolo, bisogna convincersi che i nostri difetti e le nostre qualità, del resto, sono un dono divino. Quindi, come non ci lasceremo inorgoglire per i nostri pregi, così dobbiamo accettare con umiltà i nostri difetti.
Ma certamente, padre, io lo so.
Oh, bravo.
Ecco, vede, padre, io ho un difetto.
Lo so, figliolo, sì.
Un difetto fisico, intendo dire.
Sì, ho capito, di pure liberamente.
Ecco, vede, padre, scusi, padre. Vede qui di profilo? Vede? Il naso mi scende. Di profilo si vede perfettamente. Ma chi non ha un difetto, scusi? Anche Sofia Lore viene male di profilo.
Chi?
Sofia Lore viene malissimo, glielo
dico
io. Per fortuna che la TV mi prende di faccia, così nessuno se ne accorgerà mai.
E io di fatti del naso non me ero proprio accorto.
No, non si vede che di profilo, vede, padre.
Va bene, figliolo, però bisogna che ti decidi a fare un bel esame di coscienza, sai.
Ma io me lo sono fatto. Ho una pronuncia perfetta, senza inflessioni dialettali. Conosco 8 lingue, compreso l'arabo e l'ebraico. Ho detto lo scioglilingua alla perfezione, per più di mezz'ora, padre. Anche se hanno tentato di farmi sbagliare, vero? In quanto alla cultura generale se ne accorgeranno presto agli esami, perciò io sto al posto.
Ho capito, figliolo, ho capito. E credo in fondo che queste tue qualità meritino un riconoscimento.
La ringrazio infinitamente, padre.
Scegli il certo per l'incerto.
Sì?
Rinunzi al concorso televisivo e io ti faccio avere subito un posto di lettore alla Radio Vaticana.
Rinunciare al concorso, padre. La ringrazio molto, molto onorato della sua proposta, ma la radio è superata. È il video che mi interessa. Voglio entrare nelle case di 50 milioni di italiani, tener loro compagnia quando mangiano, quando leggono il giornale. È il video, è lì che si forma la vera popolarità.
Avete detto, figliolo, ma non pensi che queste antenne della TV, questo veicolo d'orgoglio, di vanità, diciamo pure di volontà, di potenza, ti abbiano fatto perdere un po' la testa? Il peccato d'orgoglio è il peccato di Satana, sai?
Le antenne della TV, l'orgoglio. No, padre, io non penso alla TV come un punto d'arrivo, ma come un trampolino di lancio. E quando avrò una grande popolarità, io entro nel giornalismo, nel cinema,
Hollywood.
Avrò certamente successo. Ho un programma ben preciso per il mio avvenire. Mi comprende, padre?
Che ti devo dire, Bertone? Tanti auguri.
La ringrazio molto per la sua comprensione, padre.
Aia, oh, morte, proprio morte.
Che Dio la simpatia, sto prete.
Anche Romolo Valli è un attore che con Sordi aveva avuto dei trascorsi illustri. Ricordiamo che era il sergente Gallina nella Grande Guerra, in cui Sordi e Gassman erano i protagonisti qualche anno prima. Vani i tentativi del prete, interpretato da Romolo Valli, appunto, di dissuadere Guglielmo dal presentarsi per questo concorso. Ora è il momento della prova scritta. Sono rimasti solo in 6 candidati. Si ripresentano in via Teulada e Guglielmo frega di nuovo il parcheggio a qualcuno. E stavolta il suo rivale è il candidato interpretato da Franco Fabrizi.
Posteggiando io? L'hai visto subito la sua madre?
È certo che l'ho visto.
Ma cosa ride? Si è comportato come un bandito.
Gaia Germani. Se avessi saputo che c'era Gaia Germani a bordo, non mi sarei mai infilato. Andate indietro che vi lascio il posto.
Va bene. Ai! Mali mortacci, tu, ma che fai?
Franco, parli come un facchino.
Ma sta zitto tu, dai.
Io non mi sono fatto nulla. Che ti sei fatto male, tu?
Ma non lo vedi? Mi chiedi se mi sono fatto male.
Ma non è colpa mia, scusate.
Ma se non ci siamo nemmeno mossi, cosa vuoi?
Ma io vi avevo avvertito che facevo marcia indietro.
Ma quale avvertito? Mi devi dare il tempo, cocco mio.
Comunque sono spiacente, Gaia Germani, ma io volevo solo lasciarvi il posto. Ecco, guardate, se ne libera un altro. Oh, fa presto, che te fregano pure quello.
Ma vattene, va, tu mondo, dai. Sto cerotto.
Che cos'hai?
Ma come che hai? Mi fa male, per me quella l'ha fatta apposta, guarda.
Ma che hai fatto apposta? Sei tu che ti devi svegliare. Hai riflessi lenti. Hai preso certe papere.
Sì, adesso vediamoci a litigare anche per quello. Già sto nervoso io.
Andiamo, su. Dammi un bacino. In bocca al lupo. Ti aspetto
fuori. Ciao. Signori, dopo le prove di lettura di fronte alle telecamere, le file dei concorrenti si sono assottigliate. E siete rimasti soltanto in 6. Sono lieto di dirvi che avete dato buona prova di dizione, di prontezza, di riflessi e di fotogenia. Questa mattina proseguiamo con la prova scritta. Eccovi il tema. Scrivete, per favore. Siete pronti? Allora il tema è: l'Inghilterra è il mercato comune europeo. Naturalmente saranno molto bene accette delle citazioni in lingua inglese, francese e tedesca. Avete 5 ore di tempo per consegnare la relazione. Buon lavoro.
padre, per favore, mi passa.
No, no, no. Diario.
Sì, ah, certo.
Grazie.
E mentre i candidati scrivono il loro tema, la commissione attende ansiosa, sperando che Guglielmo il Dentone abbia commesso almeno un sacco di errori di ortografia, visto che è così bravo a parlare. Sarà bravo anche a scrivere?
Scusate, signori, ma qualche volta nella vita una certa dose di cinismo è necessaria, direi persino benefica. Non dovevate ammettere alla prova scritta quell'individuo?
Quale individuo?
Ma andiamolo, anche lei, non mi faccia lo struzzo.
Ma non è questione di...
Lei ha perfettamente ragione. Infatti, noi avevamo deciso di eliminarlo. Ma all'ultimo momento, padre Baldini, quando se l'è visto davanti, non ha avuto il coraggio di dirgli niente.
Ma voi, sì, signori, sì, non dovete avere simili complessi. Voi avete una precisa responsabilità di fronte a 50 milioni di telespettatori.
Guardi, non è il caso di drammatizzare così. I concorrenti sono 6. Abbiamo un'altra prova. Noi lo possiamo benissimo eliminare, volendo.
Signori, un concorrente ha già finito la sua relazione e me l'ha consegnata.
Permette?
Ma non è passata neanche allora.
Lo so. Naturalmente è...
Il Dentone.
Bel pasticcio.
Siamo rovinati.
È inaudito. Ci sono citazioni in arabo, in tedesco e persino in fiammingo. Guarda.
Beh, è un fenomeno. E adesso voglio proprio vedere come ve la cavate.
No, dottor Calabrese.
Guglielmo, come avete sentito, ha consegnato molto prima degli altri. Quindi esce da Via Teulada e chi ti incontra sul marciapiede se non Gaia Germani, la fidanzata del personaggio interpretato da Franco Fabrizi.
Buongiorno, signorina.
Buongiorno.
Posso esserle utile in qualcosa?
Quel cretino si è tenuto le chiavi in tasca.
Ma ci sarà molto da aspettare, ritengo.
Ma se lei è già qui?
Ah, io sì, ho già finito, ma il tema era molto complesso e gli altri ne avranno almeno per 4 orette.
4 ore?
Se ci riusciranno.
E adesso come faccio? Che è un appuntamento dal sacco.
Ma non lo so, io ho la mia macchinina, posso accompagnarla?
Beh.
Complimenti, lei è molto elegante.
Grazie.
Che buon profumo. Che è Cabochard, vero?
Hai indovinato.
Dove andiamo?
Da Fabiani.
Gaia Germani interpreta anche lei se stessa, era un volto molto popolare della TV dell'epoca, ma è anche verosimile che abbia un fidanzato e che speri che il suo fidanzato conquisti un posto alla Rai. Ma Guglielmo il Dentone sarà un'insidia sia per lui che per lei.
La malattia della mamma mi ha impedito di realizzare il programma delle mie aspirazioni. Oggi cerco di recuperare il tempo perduto. Sigaretta?
Grazie.
Ho l'energia e la fantasia di un ragazzo e l'esperienza di un uomo.
Non fuma lei?
No, le ho solo per gli amici simpatici.
È questo il modello che voleva vedere, signorina?
Io lo trovo molto chic. Le piace, Guglielmo?
Oh, sì, è bellissimo.
Che linee! Guardi che taglio! Una
mi sembra un modello di Balenciaga dell'anno scorso.
Ma che dice? Ma sono tutti modelli originali. È vero che non c'entra niente Balenciaga?
Effettivamente può ricordare un modello di Balenciaga.
Davvero? Ma lei come fa a sapere queste cose?
Beh, sfoglio qualche volta le riviste di moda. Mi piacciono molto i vestiti e quello che c'è dentro. Mi sembra più adatta a lei l'altro, Gaia. Permette che la chiami così. Per una figurina così esile come la sua, un tipo giovanile e sofisticato nello stesso tempo, è un modello originale nella sua semplicità.
Ha ragione. Lei ha molto gusto. È forse del mestiere?
No, ma mi sarebbe tanto piaciuto.
Lei allora mi consiglia quello?
Sì, Gaia.
Lo provo subito.
Sì. Io aspetto qui.
Quando torna alla Rai, Guglielmo il Dentone scopre che la sua prova scritta è stata bocciata. In questa fase della selezione l'hanno escluso, ma lui non è per niente convinto che questa sia una decisione giusta e quindi va a insidiare uno dei membri della commissione più precisamente il professor Alessandro Cutolo, per sapere le ragioni della sua bocciatura.
Ho consegnato il compito per primo, ho fatto citazioni in varie lingue, gli altri volevano copiare tutti da me, compresi i promossi. Mi dovete dire la ragione per la quale io sono stato eliminato. Andrò a parlare con il professor Cutolo, vediamo lui che cosa dice. Per dove, scusi?
Di sopra.
Sopra, bene.
Si incide allora. Vai pure.
Signori, si trova da queste parti il professor Cutolo?
Ma lei è mascarzone, un matto. Ma non l'ha vista la luce rossa?
Sì che l'ho vista, ma io cerco il professor Cutolo.
Ma che ce ne frega noi del professor Cutolo? Noi stiamo incidendo. Se ne vada, per favore, se ne vada.
Scusi il disturbo, maestro Travaglioli. La credevo settentrionale, complimenti lo stesso. Non è qui con voi il professor Cutolo?
Guarda il dentone!
Permesso! Allora l'ha prese e gli
mangiano la rete.
Ma che c'è là dentro? Ma che sta succedendo stamattina?
C'è il dentone di là che sta facendo divertire le ballerine.
Ah! Ma io mi devo liberare da sto dentone. Io sono esco pazzo. Io esco pazzo!
Quello è capace di far nascere uno scandalo. Ha fatto venire due giornalisti e pure un fotografo. Voi siete la commissione che l'ha esaminata e a voi tocca la responsabilità di questo caso. Ora ditemi, con quale motivazione ufficiale...
Ma cosa c'entra la motivazione? Scusi, lei l'ha mai visto in faccia?
Ma se questo Bertone vuole sapere la verità, bisognerà che qualche dono gliela dica.
Con quella bocca mi pare che basti.
Basta un corno, l'avete veduto. E se voi l'avete promossa al video, sia pure per un'umana debolezza, non potete respingere loro che la prova scritta è perfetta.
Perfetta, io ve l'avevo detto, è un fenomeno, un fenomeno.
Ma facci il piacere, padre, anche lei, abbia pazienza.
Scusi, che cosa c'entro io?
Ma come, lei aveva preso l'impegno di convincerlo e poi non ha fatto niente.
Però lei deve riconoscere che non è mica facile andare a dire un disperato. Lei c'ha le cose, così lei si deve ritirare.
Signori, un momento, non stiamo ad essere di carattere.
Ma non è questione di litigare, professor.
Qui bisogna trovare una motivazione ufficiale.
Ma vuol dire motivazione ufficiale?
Ma che sia un cavillo giuridico.
Ma dove trovo un cavillo giuridico con un individuo che ci mette tutti nel sacco? Abbiate pazienza, l'avete vista?
Permette, le vuol trovare un cavillo, professore, sì, giuridico. Ecco qua, questo taglia la testa al toro.
Come avete sentito, cercando il professor Cutolo, Guglielmo irrompe in varie situazioni che danno veramente il respiro e l'aneddotica della RAI di quegli anni. Incontra il maestro Armando Trovaioli, che credeva settentrionale, quando invece Armando Trovaioli era un romanaccio, se mai ne è esistito uno, nel senso buono e divertente del termine, naturalmente. E aveva anche un caratterino piuttosto bellicoso, per cui il modo in cui liquida Guglielmo è l'unico che ha il coraggio di trattare male Guglielmo, perché tutti gli altri vengono immediatamente conquistati da questo sorriso a 64 denti. Alla fine riesce ad avere un appuntamento con il professor Cutolo, ma non si presenta da solo, ha con sé due giornalisti. Guglielmo è a caccia dello scandalo, la macchina del fango è in funzione.
Permesso?
Avanti, qui. Avanti.
Io
ci sono anche loro. Bene, bene, accomodatevi, accomodatevi. Io finisco di parlare in questo momento con la commissione che mi ha dato tutti i chiarimenti necessari. Il signor Bertone è stato purtroppo eliminato perché la sua domanda è arrivata il 2 aprile, con due giorni di ritardo sul termine ultimo fissato per l'accettazione delle domande. Guardate, ecco qui, leggete. Così anche la stampa sarà soddisfatta.
Va bene, professore, ora è tutto chiaro.
Permette.
Possiamo fotografarlo?
Prego, prego, prego.
Ah, prego. Permette, professore?
Le pare.
Allora lei dice che non si tratta di una deficienza nelle prove?
Assolutamente no. Lei è un giovane preparato, preparatissimo, questo giovane portentoso. Conosce 7-8 lingue, l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, l'arabo, l'ebraico.
Troppo buono, professore.
No, per l'amor di Dio. Quello è vero, è vero. E avrebbe certamente vinto il concorso.
Davvero, professore?
Certamente. Purtroppo ci troviamo innanzi a una difficoltà di ordine burocratico. Perché questa domanda, ripeto, è giunta con due giorni di ritardo.
Avete sentito? Sì. Allora si tratta solo di questo.
Unicamente di questo.
Permette, professore? La domanda è stata spedita il giorno 29. Se ha un ritardo postale, io non c'entro. Ecco qua. Il 29. Permetta, professore? Prego.
Grazie. Possiamo far fotografare?
E siamo qui per questo. Prego.
Ecco qua, vuole.
Allora dovrete riammetterlo.
E che posso dire? Ognuno può sbagliare.
La ringrazio molto per il suo pensamento e conto molto sul suo appoggio per la prova finale.
Sì, ma va a tempo.
Grazie,
però.
Mi aspetti, professore, andiamo. Di nuovo all'inizio.
Tallarico, sei tu? Ehi, ci siamo messi in una bella trappola senza uscita. La raccomandata è partita il 29. E lo chiedete a me. Dovete riprovarlo voi sul video. Ora non vi resta che la prova orale. Fate delle domande difficili, difficilissime. Quello deve cadere. Delle domande trabocchetto. Ma state attenti, perché è un uomo di una studia diabolica. E poi c'è poco da scherzare, perché ci sono rimaste solamente 3 concorrenti.
Quindi Guglielmo riesce a farsi riammettere e accede alla prova finale. I candidati a questo punto sono solo 3.
Oh, dunque adesso, caro signor Martello, noi le faremo una domanda alla quale ha già risposto esattamente il suo collega Singuzzi. Nella foresta dell'Amazzonia esiste una città che ha un nome che sembra tedesco, che è molto importante per la raccolta della gomma. Ci dica questo nome.
Mi scusi, ma questo colpo in testa non riesco a concentrarmi.
Comincia per M.
Man?
Ma cosa, man? Non suggerisco. Ma
va bene.
No, ma se lo sapevo.
Manaus.
Va bene. Vediamo un'altra domanda. Ci dovrebbe dire gli affluenti del fiume Giordano in territorio di Israele.
Sì, dal Libano viene il fiume Hasbani e dalla Siria vengono i fiumi Dan e Banias.
Ce n'è un altro. E? Sono 4. Sì, un altro.
Ah, scusate, lo Yarmouk.
Bravo, bravo, benissimo, benissimo. Non ci sono altre domande da fare.
No, beh.
Complimenti e grazie, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
E adesso c'è rimasto solo il dentone. Chi è che lo vuole interrogare?
Ah, no.
Io nemmeno.
Ma adesso esageriamo con questi complessi. La verità non gli si deve dire.
No, non è così.
Le domande non gliele volete fare. E non possiamo mica imporre a 50 milioni di telespettatori, di italiani, una faccia così. Qui, signori miei, bisogna farlo cadere. Vuol dire che se le domande non gliele volete fare voi, gliele faccio io. Gliele faccio io. Uscire, faccio accomodare.
Si accomodi.
Permesso. Buongiorno, signori. Avevo già avuto il piacere di conoscervi sul video e di persona, ma non avevo mai potuto stringervi la mano, tranne che a padre Baldini. Permettono, signora Campagnoli?
Buongiorno.
Dottor Tallarico? I miei rispetti, padre Baldini.
Ah, caro.
Complimenti, signor Danny Loy, per la sua inchiesta. Abile, sembrava vera. Signor Wallenborg, lei è l'unico straniero che io conosca che parli bene l'italiano. Congratulazioni.
Si accomodi.
Senz'altro vado.
Si siede.
Molto gentile, grazie.
Allora cominciamo con una domanda facile.
Grazie, dottor Tallarico.
La città di Manaus è nella Germania Est o nella Germania Ovest?
Capisco, signori. Mi avete fatto una domanda trabocchetto.
Bertone, non faccia commenti. Risponda.
La città di Manaus non si trova né in Germania Est né in Germania Ovest, ma si trova in Brasile e precisamente nell'Amazzonia. È una città pressoché morta che ebbe grande sviluppo nell'Ottocento, e cioè all'epoca della gomma, finché un inglese di nome Harold Franklin non trafugò i primi semi della gomma e creò le piantagioni di gomma nella Malesia.
Sì. Bravo, bravo.
Grazie, signor Wallenborg.
Ha davvero una preparazione eccezionale.
Sì. Bravo. Ora una domandina più leale ma più complessa. Gli affluenti del fiume Giordano in terra d'Israele quali sono?
Hasbani, Dan e Banias.
Ha sbagliato. Mi dispiace, caro signore, ma lei ha sbagliato. Perché gli affluenti del Giordano in Israele sono 4. Lei ha dimenticato il fiume Yarmouk.
Guardi che si confonde, dottor Tallarico. Il fiume Yarmouk non entra più in Israele.
Ma come non entra in Israele? Ma abbia pazienza. Adesso le faccio vedere la carta geografica.
Con piacere, dottor.
Venga un momento a controllare con me, per favore.
Che bisogno c'è?
Eccolo qua, il fiume Yarmouk.
Scusi, dottor Danny Loy, di che anno è la carta?
Vediamo. La carta è del 1960.
Ecco che vi dicevo, è superata.
Perché è superata?
Perché nel 1961 il governo della Giordania ha deviato il corso dello Yarmouk, alimentando il sistema idrico del Coro Orientale, contravvenendo ai patti che i 3 stati arabi avevano già accettato nel 1955.
Ma Tallarico, tu dici che gli fai una domanda difficile, poi siamo proprio noi che ci caschiamo sopra, scusa.
Beh, io ho fatto una domanda in base alla carta geografica che abbiamo in dotazione.
Beh, benissimo, se il fiume non esiste più è inutile discutere, scusate. E come lo sa che non esiste più?
Beh, l'ha detto lui.
E noi dovremmo credere più a lui che alla carta geografica.
Ma se vi ha detto...
Scusate, ma perché perdete la calma per così poco? Basta telefonare all'istituto geografico.
Pronto? Centralino? L'istituto geografico, per favore, presto. Voglio proprio vedere se siamo diventati tutti degli imbecilli.
Ma è possibile che non sappiate se un fiume esiste o no? Lei come si giustifica, ingegnere?
Oh, per me esiste, è segnato sulla carta e esiste. Comunque siamo in contatto col governo siriano.
Ma se dice che quelli hanno violato i patti, è con Israele che doveva tenersi informato. Telefoni all'ambasciata d'Israele.
Sto telefonando. Pronto? Ambasciata d'Israele? L'ha detto stampa. Vorremmo avere informazioni recenti e precise sul fiume Yarmouk.
Pronto? Non esiste più.
E a dimostrazione che siamo al cinema, la Rai degli anni 60 è costretta ad assumere un non raccomandato dalla dentatura mostruosa. Come sentirete fra poco, Guglielmo ce la fa. Diventa lui lo speaker del telegiornale. E la cosa incredibile è che piace.
Roma. Il ministro del turismo comunica che nonostante le condizioni climatiche generalmente avverse, l'afflusso dei turisti stranieri in Italia è aumentato nel corso dell'ultimo trimestre del 12,83% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. New York. La marcia
è simpatico quel dentone,
del sud. Le popolazioni sì, di colore sì, sono permesse, ma esprimono la loro protesta con ordine nei limiti della legalità. Roma. All'aeroporto di Fiumicino è partita oggi Gina Lollobrigida. La nota stella del cinema si reca a Città del Messico dove parteciperà al Festival di Acapulco. Capo Kennedy. Piano sicuro di gentili signore e signori, buonanotte.
Eccolo.
Eccomi, sorelline. Un bacino.
È molto che aspettate?
No, due minuti.
Uno per uno.
Sì. Dove andiamo?
Beh, andiamo a cenare, a ballare e un whisky da casa mia. Wunderbar.
Wunderbar.
La notte piccola per noi, troppo piccolina. C'è poco tempo per ballare e per cantare. Se il giorno è lungo da passare, la notte vola. La notte piccola per noi, troppo piccolina. Ma cosa stiamo ad aspettare? Vieni a ballar. Arriva l'ora di noi che ci innamora.
E mentre Guglielmo il Dentone si allontana nella notte romana, accompagnato alle gemelle Kessler, canticchiando La notte è piccola per noi, troppo piccolina, altro tuffo nella memoria per chiunque abbia più di 50 anni, anche noi ci allontaniamo nella notte, ovunque voi siate, sperando che vi siate fatti tante belle risate anche solo ad ascoltare Alberto Sordi in questo divertentissimo episodio, diretto da Luigi Filippo D'Amico, veramente uno dei pezzi più surreali e più clamorosi nella carriera di questo superbo attore e di questo geniale interprete del costume italiano, che prima di molti altri, infatti, in questo film racconta alla televisione la sua invadenza nelle vite degli italiani e magari la favoleggia un pochino, immaginando appunto che un uomo possa non avere il complesso della dentatura e della propria bruttezza e avere comunque successo nella vita. Da Alberto Crespi il più cordiale dei buonasera, saluti anche da Miriam Mauti, da Francesca Levi e da Maddalena Nisci, ovvero da tutta la squadra del Cinema alla Radio di Hollywood Party. Buonasera.